Quando si parla di salute, spesso intendiamo la salute della persona, dell'essere umano, come se star bene, essere in salute, fossero lussi che solo la nostra specie si può permettere. Eppure, il concetto di salute è quanto di più trasversale esista al mondo, perché la Terra è essa stessa un organismo vivente, e se a star male è una specie animale o vegetale, allora ne risentiamo tutti, donne e uomini compresi. È per questo che la parola salute sta subendo un'evoluzione olistica. Per far sì che la nostra specie stia bene, è necessario che anche l'ambiente in cui viviamo, la terra che ci ospita, siano in salute. E il primo segnale di tutto ciò è il rispetto della catena alimentare, del modo in cui ci nutriamo, del cibo che produciamo e assumiamo. Per cercare di capire tutti questi aspetti, nel corso di questa puntata di LifeGate Stories, che abbiamo voluto chiamare Siamo fatti di terra, andremo a sentire il parere di scienziati, esperti e di persone che lavorano nel campo agroalimentare. Io sono Tommaso Perrone e vi invito a continuare a fare ciò che state facendo e godervi questo viaggio. Buon ascolto!
LifeGate Stories, i podcast sulle migliori storie dal mondo della sostenibilità.
Riflettere sul fatto che ciò che fa bene all'ambiente e alla terra fa bene alle persone è l'obiettivo di un progetto che si chiama, appunto, Siamo fatti di terra. Un percorso nato dalla collaborazione tra LifeGate e Alcenero, l'impresa partecipata costituita da agricoltori biologici e trasformatori, e che ha visto la sua prima tappa a Bologna il 2 luglio, presso le serre dei Giardini Margherita, per poi proseguire attraverso la partecipazione a diversi festival in giro per l'Italia, che hanno dato vita a dibattiti e riflessioni accomunate da un obiettivo unico. Nessun cibo, nessun prodotto agricolo può nutrire un organismo in modo sano se proviene da un modello che sfrutta terre, risorse e lavoratori.
Noi abbiamo questa idea che la vita ruoti intorno a noi, che noi siamo, diciamo, i padroni di questo pianeta e che possiamo fare ciò che vogliamo delle altre forme viventi che possiamo utilizzare a nostro uso e consumo. Questo è completamente sbagliato. Noi non siamo né padroni né custodi, siamo uno fra le tante specie viventi che popolano il pianeta, e quello che è fondamentale è comprendere che abbiamo necessità di stare insieme le une con le altre, tutte le specie viventi, perché la vita è una rete, è un network molto complesso, e quando, come sta accadendo in questi ultimi anni, migliaia di specie si estinguono in tempi così veloci come non si era mai visto prima nella storia del pianeta, le conseguenze noi non sappiamo quali saranno, perché, ripeto, tutta la vita è connessa, e quindi quando qualche specie si scompare, i risultati e le conseguenze per l'intera rete sono di un riequilibrio, di un cambiamento che non sappiamo predire.
Quelle che avete sentito erano le parole dello scienziato Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, raggiunto ad Ancona nel corso della tappa marchigiana di Siamo Fatti di Terra, ospite della terza edizione del Festival CUM, diretto dallo psicoanalista Massimo Recalcati.
L'uomo è fondamentale che cambi la sua mente immediatamente, che non percepisca più se stesso come, diciamo, l'apice della piramide degli esseri viventi, ma come uno fra i tanti. Penso che questa sia la cosa veramente più urgente che ci serve per affrontare il nostro futuro.
Per farci capire tutto ciò, Mancuso ci rimanda addirittura a Copernico, colui che una volta per tutte ci ha fatto capire che la Terra non è al centro dell'universo.
Abbiamo necessità di compiere una specie di rivoluzione copernicana, così come Copernico, ai tempi di Copernico e di Galileo, la Terra fu tolta, diciamo, dal centro dell'universo e messa al suo posto, al posto che le competeva, di terzo pianeta, di un piccolo sistema solare, di un braccio periferico, di una galassia secondaria fra le milioni di galassie dell'universo. Ecco, la stessa cosa dovrebbe essere fatta per l'uomo.
Sullo stesso palco del CUM c'era anche Daniel Lumera, autore insieme a Franco Berrino di libri di successo quali 21 giorni per rinascere e La via della leggerezza, e direttore della Fondazione Internazionale My Life Design. Lumière ha posto l'accento sull'importanza di curare l'ambiente interno, cioè di ricercare una forma di armonia e coerenza con la radice della nostra identità, per riuscire nell'impresa di salvarci e salvare il nostro pianeta, la nostra casa, dalla minaccia che noi stessi rappresentiamo.
Noi abbiamo ricevuto un'educazione che ha costruito un sistema percettivo attorno e cognitivo dell'essere umano attorno a un concetto di evoluzione antropocentrico. Siamo abituati a considerare l'essere umano all'apice della scala evolutiva più intelligente degli altri esseri. Abbiamo interpretato male il messaggio di Darwin sull'evoluzione. Abbiamo interpretato non che sopravvive il più adatto, ma che sopravvive il più forte. E questo ha giustificato una società competitiva, violenta, che percepisce il ruolo dell'essere umano come sfruttatore delle risorse del pianeta e non come garante dell'armonia e dell'equilibrio in questo pianeta. Ma ultimamente si sta sviluppando, sta prendendo piede invece un modello evolutivo non più antropocentrico ma biocentrico, dove è la vita in tutte le sue espressioni e forme e non più l'essere umano essere al centro dell'evoluzione.
Per questo non bisogna più essere in competizione tra esseri umani e tantomeno tra esseri viventi, perché di fronte a un problema comune la risposta non può essere fare la guerra o pensare che le altre specie rappresentino un pericolo. Al contrario, dobbiamo essere in grado di far rete per trovare una soluzione comune.
Il motore evolutivo non è più la competizione che giustifica la violenza, ma l'interconnessione, la comprensione dell'intima interdipendenza tra tutte le forme di vita. E alla correttezza di questa riflessione ci si arriva semplicemente considerando che se domani mattina si estinguessero tutti gli insetti impollinatori, primi fra tutti le api, in meno di 50 anni la vita ci sarebbe un fenomeno di estinzione globale, il sesto. Mentre se domani mattina si estinguesse l'essere umano, in 50 anni la vita fiorirebbe nel pianeta. Quindi l'essere umano deve interrogarsi su quello che è il suo ruolo, il suo significato, il proposito della vita e cambiare prospettiva su quello che è, ecco, su quella che è la frattura percettiva. Cioè alla base del nostro sistema cognitivo noi ci sentiamo separati dalla vita, dalla natura, dalla morte, dalla malattia, creiamo sempre separazione.
Come anticipato all'inizio di questa puntata, uno dei fattori per riuscire nell'impresa di mantenere in salute la Terra, con la T maiuscola, è fondamentale nutrire il rispetto nei confronti dei rapporti che governano e guidano gli organismi viventi, ovvero della catena alimentare, e di conseguenza nutrire il rispetto nei confronti del cibo che produciamo e assumiamo. L'agricoltura, in particolare quella convenzionale basata sulla monocoltura, e più in generale lo sfruttamento delle risorse naturali, sono tra le cause principali della crisi climatica che stiamo vivendo. Circa un quinto delle emissioni di CO2 che produciamo ogni anno proviene da questa forma di agricoltura estrattiva, andando ad alimentare una delle minacce più gravi del nostro secolo, il riscaldamento globale. Ma non basta. Oggi stiamo sfruttando le risorse che la natura ci mette a disposizione nell'arco dell'anno, cioè le risorse rinnovabili, a un ritmo vertiginoso e insostenibile. Così succede che ogni anno che passa esauriamo il capitale naturale ben prima della fine dell'anno stesso, causando il cosiddetto overshoot day, cioè il giorno in cui andiamo in debito con la terra. La data è fissata dal Global Footprint Network, un'organizzazione internazionale che si occupa di calcolare la nostra impronta confrontando le emissioni di CO2, lo sfruttamento dei terreni coltivati, degli stock ittici e la deforestazione, con la capacità del pianeta di rigenerare queste risorse e di assorbire la CO2. Il risultato è che nel 2019 l'Overshoot Day è stato il 29 luglio. 5 anni fa era il 19 agosto. Per questo è indispensabile abbandonare al più presto questa forma di sfruttamento per abbracciare e mettere in campo i valori dell'agroecologia, cioè un sistema che applica all'agricoltura i principi di rispetto dell'ambiente, del suolo e della biodiversità, evitando l'utilizzo di pesticidi e di altri cocktail velenosi. Su questo aspetto abbiamo chiesto alla dottoressa Fiorella Belpoggi, direttore del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni, che fa capo all'Istituto Ramazzini di Bologna, di fare il punto della situazione attuale.
Oggi la quantità di pesticidi che è in commercio di qualche decina di migliaia come principi attivi e come qualche milione come formulati, per cui la situazione da un punto di vista dell'impatto sull'agricoltura è sicuramente enorme. Ecco, diciamo che nel frattempo è anche cambiato il paradigma della ricerca, cioè mentre un tempo noi avevamo dei rischi anche alti, cioè di alte concentrazioni di sostanze chimiche che erano però racchiuse nelle fabbriche, erano circoscritte nelle fabbriche, quindi maggiormente controllabili. Oggi noi ci troviamo di fronte alle migliaia di pesticidi registrati e quindi in commercio, possibilmente in commercio, che hanno piccolissime dosi, che sono mescolate fra di loro e che molto spesso né da soli né in miscela sono stati studiati in maniera adeguata. Quindi questo è veramente il problema dei nostri tempi, cioè il tema degli agenti pericolosi per l'ambiente e la salute che non hanno ricevuto studi adeguati e quindi su cui non abbiamo informazioni adeguate.
Belpoggi ha partecipato a diverse tappe di Siamo Fatti di Terra, come quella del Festival di Internazionale a Ferrara, portando un contributo frutto di 40 anni di ricerca per la salute dell'ambiente e delle persone. Una ricerca che oggi concentra gran parte delle risorse nel cercare di capire gli effetti dell'uso smodato di pesticidi e altri fertilizzanti chimici. Talmente smodato da essere pari a 95 kg all'anno pro capite, cioè per ogni essere umano. Un dato preoccupante per la salute dei contadini e di qualunque forma di vita che ha la sfortuna di risiedere nelle aree limitrofe ai campi trattati. E oggi, in cima alla lista degli indiziati speciali, c'è il glifosato, uno degli erbicidi più diffusi in agricoltura, su cui l'Istituto Ramazzini sta realizzando uno studio pilota.
Lo studio pilota è concluso e stiamo pubblicando l'ultimo dei lavori che riguarda gli effetti nefrotossici, cioè sui reni. Noi abbiamo visto anche, nonostante la breve esposizione e la bassa dose, perché abbiamo studiato la dose ammessa fra i cittadini americani, ecco, nonostante questo abbiamo visto forti effetti nefrotossici, cioè sui reni. Fra gli studi valutati dalla IARC ce n'è uno che ha visto aumenti di tumori del rene. Ecco, lì una volta pubblicati questi dati noi stiamo per cominciare lo studio a lungo termine. Il lavoro è molto impegnativo e anche molto costoso. Nonostante questo, nonostante non siamo ancora, diciamo, sicuri di avere il finanziamento totale, contiamo di raccoglierlo in qualche modo se per caso ci mancassero le risorse per completarlo, però è importantissimo che noi entro un anno forniamo almeno i dati sull'interferenza endocrina con una linea guida accettata a livello internazionale che ci permetta di bloccare il glifosato nel 2022.
La punta di diamante di questo nuovo sistema agricolo, l'agroecologia, che punta a tagliare le emissioni di CO2 e quindi contrastare attivamente la crisi climatica, è il biologico. Una tecnica di coltivazione, quella bio, che rispetta i cicli di vita naturali, portando al minimo l'impatto dell'uomo. In Italia, per ogni ettaro coltivato a biologico, si risparmia il 58% delle emissioni, il 60% per ogni chilogrammo di raccolto, secondo i dati di una ricerca condotta da Paola Migliorini, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e presidente di Agroecology Europe. Ma facciamo un passo indietro. Cos'è l'agroecologia? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Dinelli del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna.
L'agroecologia è la base di tutto. Purtroppo queste conoscenze agroecologiche che un tempo gli agricoltori avevano, non so come dire, di default, facevano parte di quello che si chiama local knowledge, no? La conoscenza acquisita che avevano direttamente gli agricoltori. 50-60 anni di agricoltura industriale hanno spazzato via questa conoscenza. Invece l'agroecologia è fondamentale perché se io conosco, ho questi principi agroecologici, so anche come usare la tecnologia, perché l'agricoltore deve progredire, deve anche saper usare tutti gli strumenti più moderni della tecnologia, ma sapendoli inserire in un concetto agroecologico. Quindi secondo me agroecologia è un termine molto importante.
Un esempio concreto che ci fa capire meglio come l'agroecologia possa essere applicata alla terra è rappresentato da Great Life, il progetto europeo di cui l'Università di Bologna è capofila e che ha come obiettivo proprio la sperimentazione di colture resilienti in grado di mitigare il riscaldamento globale, cioè l'aumento della temperatura media, e di contribuire al tempo stesso a sostenere il reddito dei coltivatori con prodotti di qualità per il mercato finale.
Questo, diciamo, è un po' il pretesto su cui poi dietro invece il progetto ha un'organizzazione ben più complessa, perché poi in realtà, oltre che sostituire questi due cereali, si vuole anche creare una filiera economica, perché ovviamente l'agricoltore si può passare dal mais a un'altra coltura se dietro riesce a vedere che ovviamente c'è una possibilità di vendere il suo prodotto. Per questo nel progetto è coinvolto anche Alcenero, che dovrà trasformare il prodotto, fornire dei prodotti che verranno poi utilizzati in una mensa scolastica, quindi per chiudere poi una filiera che parte dal campo e va fino al prodotto al consumatore. Ripeto, poi tutto questo è un po' un pretesto, perché in realtà il progetto ha degli scopi anche un pochino educativi, cioè nel senso è quello di insegnare o reinsegnare agli agricoltori quelli che sono alcuni principi agroecologici, cioè l'importanza della rotazione, l'importanza di non ricorrere alla monocultura, l'utilizzo di miscugli di varietà, quindi che forse è uno degli approcci migliori a fronte del cambiamento climatico, perché quando ho una linea pura, la linea pura risponde sempre all'ambiente in una maniera monotonica, quando invece ho un miscuglio, i miscugli si adattano meglio alle condizioni del cambiamento climatico, e quindi cercando appunto di riportare anche questa educazione, questa alfabetizzazione, se vogliamo dire, fin dall'inizio della filiera, quindi spiegare agli agricoltori quali sono le norme agroecologiche.
Un altro esempio di agroecologia e biologico applicati, questa volta su scala internazionale, è quello del Sikkim, uno stato indiano che ha raggiunto l'obiettivo di diventare biologico al 100%, grazie anche al contributo dell'associazione Navdanya International. Un successo spiegato grazie alle parole di Manlio Masucci, portavoce dell'associazione fondata dall'attivista Vandana Shiva.
Hanno iniziato oltre 25 anni fa con una campagna di informazione, fino ad arrivare a circa 10 anni fa con una risoluzione in Parlamento in cui decretavano che il momento era maturo per operare una transizione effettiva, che ha poi portato effettivamente a raggiungere il 100% di produzione organica. Come è avvenuto? Ovviamente io ho avuto la fortuna di parlare con i protagonisti di questa piccola rivoluzione, di intervistarli, ovviamente in mezzo a grandi pressioni, non è un percorso agevole, avvengono pressioni contrarie da tutti i lati, dal punto di vista politico, degli interessi corporativi, quindi le grandi aziende, gli stakeholders, gli stessi contadini che avendo perso al seguito della rivoluzione verde molta conoscenza tradizionale non sono affatto convinti che una produzione biologica possa essere adeguata alle esigenze del mercato. In realtà quello che loro mi hanno riferito, quello che è scritto nei rapporti e quindi poi certificato successivamente, è che rigenerare il suolo, ricomporre quella che è la capacità nutriente del suolo rispetto ai raccolti e quindi rispetto al nostro cibo, è un passo fondamentale in questa direzione, e quindi a fronte di una resa che in teoria potrebbe essere minore ci sono numerosi guadagni su altri versanti, come per esempio quello della salute pubblica, che non si deve più occupare di spendere tanti soldi per i malati, per un numero crescente di malattie che possono essere messe in relazione proprio a una cattiva alimentazione. Per quanto riguarda i dati che provengono dal Kim addirittura in alcune circostanze con alcuni determinati tipi di raccolto la produttività è addirittura aumentata, ma questo è anche facilmente comprensibile, perché che cosa ci dice l'agricoltura industriale e la filosofia del monocultivo? Che quel tipo di raccolto, quel tipo di monocultivo può essere applicato ovunque e lo vogliono applicare ovunque attraverso l'input chimico, fertilizzanti e pesticidi. L'agricoltura biologica ci dice invece che l'ambiente, che il raccolto, la semina deve essere messa in relazione all'ambiente, quindi l'ambiente che ospita quella cultura deve essere adeguato a quella cultura.
Ed ecco quindi che alla fine vengono sfatati diversi stereotipi su un'agricoltura convenzionale produttiva e un'agricoltura biologica che non è in grado di sfamare tutte le persone che abitano la terra. Ma non è tutto, perché esiste un altro mito che ci riguarda tutti da vicino, ovvero i costi. Ma di quali costi stiamo parlando? Masucci prosegue così.
Quello che ci dicono le multinazionali, che questo sistema di agricoltura convenzionale serve a sfamare il mondo, non è vero. Non è vero perché la resa produttiva in teoria superiore è una resa produttiva pompata, dopata, è una resa produttiva che si basa su uno sfruttamento intensivo del suolo, distrugge il suolo, contamina le acque, i danni ambientali derivanti da questa produzione sono immensi. E c'è poi un discorso di esternalizzazione dei costi. Quando noi mangiamo questa produzione contraiamo delle patologie, come oramai ampiamente dimostrato, e i costi per curare queste patologie sono a carico dello Stato e quindi dei contribuenti. Quindi quando noi andiamo al supermercato a comprare un prodotto molto economico che viene da questo tipo di produzione alimentare, risparmiamo solamente in teoria, poi andiamo a riperdere quei soldi in altra maniera.
Cosa serve per invertire questa rotta? L'espressione chiave, conclude Masucci di Navdania International, è una sola: approccio olistico.
Approccio olistico è la parola perché significa che tutto quello che noi possiamo fare nei confronti di questo sistema deve venire da più parti. Non può essere il cibo, la produzione del cibo è al centro delle innumerevoli crisi che abbiamo in questo momento. È al centro della crisi del cibo, al centro della crisi della contaminazione dell'acqua, al centro della crisi dei cambiamenti climatici. E quindi è proprio a ripartire dal cibo, ripartendo dal cibo, che noi possiamo invertire tutte queste crisi.
Salute, dunque, oggi racchiude tutto questo. E il tempo storico in cui viviamo non permette appello. Di fronte a una crisi climatica che porta con sé un intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi, come hanno dimostrato le stagioni che si sono appena concluse, che rischia di mettere in ginocchio il settore agricolo, non ci rimane che cambiare e prendere spunto da quelle specie, come le piante, che sono in grado di rispondere ai pericoli facendo rete. Una tecnica, quella di far rete, che ha permesso loro di sopravvivere su questo pianeta per milioni, decine di milioni di anni. Ripartiamo da qui, noi, cosiddetti esemplari della specie che si definisce la più intelligente, se vogliamo davvero vivere a lungo e in salute e non essere ricordati come un semplice starnuto nell'arco della vita della Terra.
Questa puntata di LifeGate Stories è stata realizzata da Tommaso Perrone, montaggio e sonorizzazione a cura di Filippo Maggioni. L'idea è frutto di un percorso dal titolo Siamo fatti di terra, che ha visto la partecipazione della redazione di LifeGate e di Alce Nero, il marchio di oltre 1000 agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni 70 nel produrre cibi frutto di un'agricoltura che rispetta la terra. I contributi di questo podcast sono stati raccolti nel corso delle edizioni del 2019 dei festival Resilienze di Bologna, Internazionale a Ferrara e CUM di Ancona. Continuate ad ascoltarci su Spreaker e su Spotify. Tutti i contenuti sono su lifegate.it.